Ave Maria e buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio e benvenuti alla puntata di oggi di Parliamo di Cultura. Abbiamo visto nelle scorse puntate il tema della figura e del pensiero di Sant'Agostino, il grandissimo padre della Chiesa, che dà fondamento a tutti i temi più importanti della teologia cattolica, tanto che tutta la scolastica si ispirerà a Sant'Agostino e farà riferimento incessante ai suoi scritti. Se leggete una grande summa della tradizione scolastica, noterete come i maestri della scolastica, in pratica quasi continuamente, citano e ricorrono a Sant'Agostino, commentandolo e sviluppandolo nel pensiero. Oggi ci dedichiamo a affrontare un'altra figura, contemporanea praticamente a Sant'Agostino, anche se posta in un certo senso diciamo nell'area opposta del mondo cristiano del tempo. Cioè, iniziamo il discorso, una riflessione su San Patrizio di Irlanda, il grande patrono dell'Irlanda, figura quasi leggendaria, che appunto è molto affascinante, molto interessante, perché ci permette di iniziare a parlare dell'Irlanda che è un paese che ha un destino, diciamo, particolare, lo vedremo proprio oggi, inizieremo a vederlo, e che ha svolto un ruolo straordinario, centrale nella cristianizzazione dell'Europa del Nord e non solo. Quindi ci spostiamo di molti chilometri verso nord, lasciamo il suolo africano dove si è conclusa nel 430 la vita del grandissimo padre della Chiesa Sant'Agostino, e ci spostiamo in Irlanda, un paese che di fatto coincide con l'estensione di una isola nell'Oceano Atlantico, a poca distanza dall'Inghilterra, è una terra estrema per collocazione geografica e di fatto scelta in qualche modo da Dio, misteriosamente, dalla provvidenza, per dare alla Chiesa Cattolica nascente alcune grandi figure, in particolare proprio quella di San Patrizio. San Patrizio è il santo più famoso e più importante della tradizione irlandese e la sua nascita viene collocata normalmente attorno al 389 d.C., mentre la sua morte, sono sempre stime perché di fatto i documenti legati alla vita di San Patrizio sono piuttosto scarni, piuttosto poveri, e quindi è difficile, diciamo, avere certezze assolute. Si tratta di dati molto scarni, molto poveri. La morte è collocata attorno al 461 d.C. E di fatto non è sicurissimo neppure il luogo di nascita, perché ci sono diverse opinioni, diverse, diciamo, letture del possibile luogo di nascita. Uno dei più sicuri sembra essere una regione, una città, insomma, collocata vicino all'odierna Glasgow, nella regione scozzese dell'odierna Inghilterra. Di fatto San Patrizio nasce all'interno di una famiglia già cristiana e a un certo punto vive un'esperienza. L'esperienza fatale, drammatica, perché a 16 anni è rapito da una banda di scoti, di fatto pagani, che lo conducono in prigionia e lo tengono come schiavo per 6 anni a svolgere un compito estremamente umile, quello di guardiano di porci, che appunto vive dai 16 anni al momento in cui riesce a fuggire dal suo stato di prigionia e a tornare, diciamo, presso i suoi. Quindi ha vissuto un'esperienza che non era rara in quei tempi, poteva succedere, perché vi ricordo che la schiavitù era praticamente diffusa ovunque, presso i popoli pagani, presso i popoli barbari, nonché presso anche i popoli civilizzati ma non cristiani. Abbiamo già visto tante volte, più volte sottolineato, la schiavitù è una costante assoluta di tutta la storia. E l'unico momento in cui inizia a essere combattuta e pian piano scompare coincide con l'avvento del cristianesimo, col suo trionfo. È il concetto di persona cristiano che permette di civilizzare i costumi e lentamente bandire appunto la schiavitù. Dunque Pelagio vive questa esperienza che non era troppo rara, poteva succedere appunto di essere rapiti, ridotti in schiavitù, condotti presso questi popoli pagani, e fuggito è mosso, per quanto giovanissimo, da un profondissimo desiderio di convertire appunto questi popoli barbari, questi popoli ancora pagani, e di portarli alla fede cristiana. E si fa apostolo, si fa di fatto apostolo, sarà il grande apostolo dell'Irlanda. L'Irlanda era appunto, vedeva in quel momento una fortissima presenza di Celti, perché di fatto l'Irlanda era parte della grandissima area di colonizzazione celtica, dove i Celti sono quel popolo chiamato anche Galli, quindi dire Celti o dire Galli sono sostanzialmente sinonimi, e avevano avuto in età preromana un'espansione enorme che andava dalla pianura padana alla Francia, a parte della Spagna, all'Irlanda e a molte altre terre, quindi di fatto siamo in una sfera di civiltà celtica, e questa presenza di Celti era però accompagnata dalla presenza di molti Scoti, i popoli che avevano anche il nome di Pitti, che appunto erano di costumi particolarmente feroci, erano grandi guerrieri, avevano saputo infliggere danni enormi ai romani durante appunto la piena età imperiale, tanto che c'è il famoso magnifico Vallo Adriano che attraversa tutta l'Inghilterra proprio come limes, come confine armato per proteggere la parte meridionale dell'Inghilterra, che era stata romanizzata perfettamente dalla terribile incursione dei Pitti, degli Scotti, di questi popoli del nord, della regione coincidente con l'odierna Scozia, che erano molto temibili in guerra, molto coraggiosi, molto efficienti come soldati, uniti in clan, in queste grandi clan, queste grandi tribù, con rapporti molto forti di cameratismo interni al clan, che militarmente avevano saputo arrecare gravi danni anche ai romani. Dunque San Patrizio ha a che fare con questi popoli, appunto sia Celti, lui stesso è di origine celta, sia Scotti, e il suo desiderio lacerante, diciamo, è proprio quello di portare il cristianesimo anche appunto a queste popolazioni che ancora non lo conoscono e ancora non hanno conosciuto il Vangelo. Le notizie su San Patrizio, dicevamo, sono piuttosto poche, piuttosto contenute, e questo, se volete, in un certo senso è strano se pensiamo a quanto è importante questo santo. Tuttora c'è un'enorme devozione a San Patrizio, è veramente l'apostolo dell'Irlanda, e svolge un ruolo che è paragonabile a quello di San Benedetto in Italia, un ruolo di prima grandezza, un ruolo veramente importante, e in un certo senso non solo importante per l'Irlanda, ma un po' per tutta l'Europa, soprattutto del nord. Quindi di fatto la carenza di fonti, se volete, è in parte in contrasto con l'importanza di questa figura così grande da essere in un certo senso scivolata in parte entro il mito. Ecco, in Irlanda soprattutto è una figura che noi come italiani facciamo fatica a capire quanta importanza ha avuto. Dobbiamo pensare, ripeto, a un San Benedetto e forse addirittura a un San Francesco per capire l'affetto che lega questo popolo al suo santo patrono. Dicevo, è stato chiamato dai teologi in passato, con un'espressione solo apparentemente, diciamo, ironica, il missionario fantasma nel senso che appunto si sa, si ha l'evidenza della sua grande azione di apostolato, ma non si hanno moltissime informazioni sulla sua figura storica. Le notizie sono incerte e di fatto abbiamo poche fonti che parlano di lui, una cronaca scritta da Prospero d'Aquitania e due scritti dello stesso Patrizio. Un primo scritto è la cosiddetta Confessio, un racconto della sua vita, l'altro scritto è l'Epistola ad Coroticum, un principe irlandese che aveva assalito e disperso molti cristiani riuniti per celebrare la festa di Pasqua al quale si rivolge appunto San Patrizio, ammonendolo e spiegandogli il senso della sua azione apostolica. Un volume comunque della celebre raccolta del Migne, il Migne come sapete è la raccolta dei padri della Chiesa, degli scritti di tutti i padri della Chiesa, un'opera straordinaria sviluppata nell'Ottocento in centinaia di volumi che appunto raccoglie tutti i testi in greco, della patristica greca tradotti in latino, più tutti i testi dei padri della Chiesa latini. E il volume 53 del Migne raccoglie appunto tutto ciò, tutte le fonti irlandesi che sono state sviluppate attorno a San Patrizio. Quindi è una raccolta di notizie, a volte anche di notizie oggettivamente fantasiose o di leggende, che sono state composte nel volume che ha preso il nome di Corpus Patrizianum, cioè corpo di San Patrizio, corpo degli scritti dedicati a San Patrizio. Questo corpus, il Corpus Patrizianum, è stato pubblicato nel 1887, riprendendo però un manoscritto originale dell'VIII secolo, per cui di fatto c'era fin dall'VIII secolo una grande raccolta di tutto ciò che avevamo su San Patrizio, fonti agiografiche, fonti storiche, fonti leggendarie, veri e propri racconti di fantasia a volte, perché la sua figura venne veramente, veramente ingigantita in un certo senso, tanta era l'importanza, e a fine Ottocento il Corpus Patrizianum edita in modo moderno, rendendoli accessibili universalmente, appunto, tutti gli scritti legati a San Patrizio. Naturalmente, possiamo fare un'osservazione di fondo su San Patrizio e sull'Irlanda, che è questa, che di fatto quello che inizia con San Patrizio, la cristianizzazione dell'Irlanda, che adesso brevemente cercheremo di sintetizzare, di descrivere, segna in modo molto profondo il destino storico dell'Irlanda, perché l'Irlanda, voi sapete che sarà una terra dove, soprattutto a partire dal 1500, cioè dallo scisma e dall'eresia luterana, e poi calvinista, e dalla rottura della pace con Roma, della unione con Roma da parte di Enrico VIII d'Inghilterra, con lo scisma degli anni 30 del 500, con l'atto di supremazia, quando appunto Enrico VIII si autonomina e si fa votare dal Parlamento inglese capo della Chiesa in Inghilterra, inizia lo scisma anglicano, che ha dei punti di particolare ferocia con Elisabetta I e con anche i re successivi, quindi Giacomo I e Carlo I Stuart, e l'Inghilterra occuperà a più riprese, in più tappe, il suolo irlandese, dove la popolazione era rimasta e rimarrà misteriosamente sempre cattolica. Sotto Cromwell, a metà 600, durante la guerra civile inglese, l'Inghilterra, lo vedremo, sarà dominata da una setta puritana, cioè calvinista. I calvinisti odiavano in modo particolare tutto ciò che aveva a che fare con Roma o che aveva un aspetto cattolico. Cromwell invaderà l'Irlanda e la sottoporrà a pene, a devastazioni, a attacchi che non hanno veramente l'uguale, cioè fu distrutto il popolo irlandese, fu trucidato, fu perseguitato a suo tempo, vedremo come, e non perse la fede cattolica, la conservò profondamente, tanto da entrare poi nella modernità, nel Novecento, appunto come uno dei luoghi, insieme a pochi altri, il Portogallo, la Spagna, l'Italia, la Polonia, dove più intatta era rimasta la fede cattolica. Quasi divenne un simbolo universale di profondissimo radicamento della fede nel cuore delle persone, perché perseguitati dagli inglesi, privati di tutto, con le terre sottratte, rapinate, la popolazione uccisa o ridotta spesso in schiavitù, non era raro venissero venduti come schiavi gli irlandesi, Ebbene, in questa terribile persecuzione che dura secoli, l'Irlanda raggiungerà l'indipendenza solo a 900 inoltrato, dopo molti anni e decenni di lotta indipendentista, ebbene l'ancora di salvataggio, il punto di riferimento universale per tutti i patrioti irlandesi rimase sempre appunto l'appartenenza alla Chiesa Cattolica. Era diventato il segno proprio della diversità rispetto all'Inghilterra protestante ed eretica e il punto d'orgoglio irrinunciabile di questo grande popolo che eroicamente ha resistito come nessun altro alle peggiori persecuzioni da parte degli inglesi e dei puritani inglesi. Quindi con San Patrizio inizia una storia che avrà il suo punto apicale di tragedia appunto dal 500 in poi con le persecuzioni protestanti a danno del popolo irlandese. Dunque la grandezza della santità di San Patrizio appare, per così dire, misticamente proporzionata alla grandezza delle sofferenze che questo popolo dovrà soffrire nel corso di tutta la sua storia. Ebbene, San Patrizio, preso da questo fortissimo empito e desiderio di portare la fede in tutta l'Irlanda, si fa di fatto missionario e inizia a predicare il Vangelo. Inizia a predicare il Vangelo proprio presso le tribù pagane di scotti d'Irlanda, quegli scotti che appunto si erano spostati in Irlanda e lì vivevano, e andò in particolare a convertire proprio coloro che lo avevano tenuto in schiavitù, mostrando veramente un amore e una carità che modellate su quella di Cristo sulla croce. Come Cristo prega per i suoi persecutori, così San Patrizio parte, mosso da un profondo amore, a convertire proprio i popoli presso cui era rimasto schiavo per molti anni. Le difficoltà che incontra sono però enormi, perché di fatto c'è per esempio un forte sospetto o addirittura una sorta di sorda rabbia da parte di molti celti irlandesi, vedendo che San Patrizio tratta allo stesso modo gli scotti pagani e anzi in un certo senso ha quasi una predilezione per loro, per convertirli, e ciò appare a volte ingiusto a coloro che appartengono alla sua stessa razza, al suo stesso popolo. Non capiscono che, mosso dalla carità, per lui è essenziale portare a Cristo anche il popolo che lo ha catturato, rapito e schiavizzato, perseguitato. Quindi le resistenze sono veramente grandi. Vi ricordo che durante tutta l'età dei padri e anche oltre, lo sforzo per convertire l'Europa al cristianesimo è stato immenso, con innumerevoli martiri, perché era veramente difficile riuscire a, con la propria santità di vita, con la propria vita ascetica, con una castità perfetta, con una parola infiammata, con la più grande dottrina, con instancabile attività, riuscire a sfidare la sordità, l'ottusità e l'odio che i pagani provavano verso la sola idea di appunto abbandonare i loro dei e iniziare a adorare il Dio unico e vero, ovvero nostro Signore Gesù Cristo, la Santissima Trinità. Era una sfida di proporzioni immense, immense perché per gli scotti, come per tutti i popoli pagani, la religione non era solo un fatto intimo, sentimentale, personale, emotivo, ma al contrario era un fatto di rilevanza pubblica, il culto era collettivo, i riti erano appunto essenzialmente collettivi, e dunque abbandonare questa religione e passare a un'altra, detestata e odiata, che parla di un Dio unico, era uno scandalo per la maggior parte delle persone. E le difficoltà quindi sono veramente molte. Il numero di monaci e predicatori, missionari, martiri in Europa durante questi primi secoli è sconfinato, perché moltissimi infine appunto venivano poi messi a morte o assassinati con grande odio da parte dei pagani che cercavano di convertire. E questo fa capire perché anche San Patrizio incontrò enormi difficoltà. Ma l'effetto della sua azione apostolica fu immenso. alla fine della sua vita, alla sua morte, di fatto l'intera Irlanda è ormai cristiana. Non ha più praticamente, se non residuali e piccole presenze pagane, è integralmente cattolica. E conta un gran numero di ecclesiastici, di monaci, di vergini, di conventi, è ormai un paese, una realtà completamente cattolicizzata. Naturalmente abbiamo usi molto locali, molto particolari. Per esempio i neofiti, i nuovi catecumeni, i nuovi battezzati, nell'empito della loro gioia, l'irlandese è un popolo molto caldo, molto, molto vivo, erano soliti deporre sull'altare le offerte più svariate, cioè per mostrare la loro gratitudine per il battesimo ricevuto erano soliti lasciare grandi donativi sull'altare. San Patrizio interveniva e lottava per appunto far loro riprendere le preziose offerte che molto spesso cercavano di lasciare. E questa figura, diciamo, questo grande santo, inaugura anche uno stile monastico, perché di fatto uno stile monastico e religioso, cioè un modo di interpretare la vita religiosa molto particolare, perché di fatto abbiamo notizie sull'ascetica, sulle forme di ascesi che si imponevano questi monaci irlandesi, oggettivamente estremi, incredibili, cioè forse nessun popolo convertitosi al cristianesimo ha sviluppato forme di ascetica monastica radicali, quale quelle vissute dai monaci celti, dai monaci irlandesi. E ciò proprio anche grazie all'impulso di San Patrizio, perché San Patrizio è un grande santo, è un grande taumaturgo, è un grande operatore di miracoli, sono miracoli anche abbastanza noti in Irlanda, ma non solo. E questa grandissima santità non sarebbe ammissibile se non tenendo conto che conduce una vita estremamente castigata, estremamente severa, estremamente aspra. Per esempio San Patrizio riprende, approfondisce l'uso celta di pregare immersi in piedi, cioè immersi completamente fino al collo nell'acqua gelata, cioè scendevano in qualche lago, pozzo, fiume, insomma, dove ci fosse dell'acqua molto fredda, e rimanevano a lungo in preghiera immersi nell'acqua fredda per patire la sofferenza appunto del gelo che lentamente invadeva il loro corpo. Provate a rifletterci, è tutto fuorché una forma troppo facile e banale di ascetica, anzi è una cosa estrema, ma vi ho detto la cosa più semplice: le regole monastiche dei monaci irlandesi sono universalmente considerate le più dure della storia della Chiesa. Abbiamo regole di incredibile severità che si diffonde come regola completamente diversa da quella di San Benedetto, si diffonde un po' dappertutto. Per esempio abbiamo un monastero ispirato a questa tradizione a Bobbio. Bobbio, a un'oretta circa da Piacenza, in pianura padana, in collina, è un importantissimo monastero che essenzialmente è di tradizione celtica. San Patrizio è anche un grande operatore di miracoli. Alcuni miracoli sono divenuti quasi leggendari, per esempio quello consistente nell'aver scacciato tutti i serpenti dall'Irlanda, di aver liberato l'Irlanda dai serpenti. A metà V secolo, quindi qualche anno prima di morire, fu a Roma, evidentemente per incontrarsi con il pontefice, per organizzare il suo apostolato. E bisogna anche ricordare che di fatto è certo, dai testi che abbiamo su di lui, che con fatica, lentamente, riuscì a rabbonire i suoi connazionali della regione cosiddetta Britannia Maior, che erano, essendo stato a lungo perseguitati dagli scotti, erano furibondi pensando che il paradiso fosse aperto anche a quegli scoti, quei barbari, quei pagani, dai quali avevano sofferto continui assalti, saccheggi e riduzioni in schiavitù. Quindi questi irlandesi, questi celti irlandesi hanno subito tali e tante sofferenze a opera degli scoti che faticano a capire che una volta pentiti, convertiti, battezzati, sono fratelli in Cristo e hanno il diritto di vedersi perdonare i loro peccati, le loro passate malefatte e di salvarsi. Questo tratto fa capire la passionalità, l'intensità, il calore, ecco, con cui questi irlandesi, questi celti, vivevano tutto. L'ascetismo di San Patrizio e in generale dei monaci irlandesi diventa, dicevo, leggendario e è talmente aspro il tipo di vita che conducono che in sostanza sarà provvidenziale che la Chiesa adotti poi come norma universale del monachesimo la equilibratissima regola di San Benedetto, che spicca invece per questo incredibile equilibrio, incredibile sobrietà, in perfetto, diciamo, armonia, che come vedremo appunto permette l'accesso alla vita monastica a molte più persone e con più frutto, perché di fatto le regole monastiche irlandesi erano di una severità inimmaginabile. Con più avanti forse vi dirò qualcosa, ma è veramente oltre ciò che si può immaginare. Di fatto il successo però dell'opera di San Patrizio è senza precedenti e abbiamo vicende frutto in qualche modo della sua azione. Per esempio furono fondati moltissimi monasteri, l'Irlanda e non solo l'Irlanda viene coperta letteralmente di monasteri, fra i quali, fra tutti, ne spicca uno particolarmente famoso, direi diventato leggendario, il monastero di Bangor, nell'odierno Ulster. L'Ulster sapete che è la regione rimasta in mano anche oggi ai protestanti, è una delle contee dell'Irlanda e ufficialmente sul piano giuridico appartiene ancora all'Inghilterra, ed è l'Ulster la regione in cui per molti decenni, anche nel Novecento, c'è stata una vera e propria guerra civile fra cattolici e protestanti, con numerosissime uccisioni, ferimenti, perché appunto è la terra storicamente che i protestanti avevano strappato agli irlandesi e che è rimasta a lungo oggetto di colonizzazione degli inglesi. Questi monasteri erano di enorme grandezza, ecco, si parla di monasteri in cui erano raccolti in certi casi addirittura 3.000 monaci, non so se riesco a rendere l'idea di cosa significa. Proprio a Bangor, che era il più famoso, si ha un picco e siamo nei primi secoli della cristianità, quindi quando in Irlanda saranno vissute 500.000 persone, per darvi un'idea, erano paesi molto spopolati rispetto a oggi, e quindi il numero di monaci che entrano in questi conventi è qualcosa di privo di precedenti. 3.000 monaci, forse nemmeno Cluny, nessun monastero continentale ha raggiunto una cifra così, è qualcosa di incredibile. E anche le vergini consacrate erano numerosissime. Questo equipara i monasteri irlandesi ai primi immensi monasteri, per esempio egiziani, siriaci, che in alcuni casi rari arrivarono a contare 1 o 2.000 monaci in questi giganteschi monasteri. Quindi di fatto è una realtà quasi senza precedenti, che mostra l'intensità della fede di questo popolo e la generosità di questi giovani che sceglievano la vita religiosa e la vivevano con grandissimo slancio. Ma diventa famoso in tutto il mondo l'Irlanda dopo l'opera di San Patrizio e dei suoi successori, per cultura, per vita spirituale, come modello di ascetica, come modello di vita monastica, e anche dal continente, dalla terraferma, dalle regioni più lontane si accorre in Irlanda per entrare in questi cenobi o in questi monasteri e imparare l'arte dell'ascesi, l'arte dell'evangelizzare. E di fatto questo ruolo di punto di riferimento a livello europeo, di punto di eccellenza della vita monastica, fu così importante che di fatto moltissimi da lì partirono poi per andare a portare il Vangelo altrove. Cioè, questi monaci irlandesi non si accontentano di rimanere nel loro paese, ma sviluppano la cosiddetta, questo è il termine che venne utilizzato, consuetudo peregrinandi, cioè l'abitudine a essere pellegrini, apostoli, e recarsi in terra in cui il Vangelo ancora non era giunto. Così abbiamo diversi santi, ad esempio San Fridolino, che catechizzò e portò il Vangelo nei paesi della Alta Valle del Reno, dove c'erano queste tribù germaniche che si muovevano continuamente e che avevano spesso distrutto le comunità cristiane fondate nei primissimi secoli. Quindi sono i monaci irlandesi a riportare, con un santo come San Fridolino, la fede, la gioia, l'organizzazione sociale ed economica in terre che erano state devastate dalle ultime ondate dei barbari. Questa ricostruzione dell'Europa continentale e questa azione apostolica è dovuta appunto ai monaci irlandesi. Ma abbiamo anche altri santi, uno famosissimo dopo San Patrizio, San Fridolino e San Colomba, che catechizzò la Scozia Minor, già evangelizzata in passato, caduta poi in abbandono e rovina, e San Colomba veleggiò verso nord e con 12 compagni scese sull'isola di Iona, una delle isole Ebridi, quindi siamo molto molto a nord, e qui eresse un monastero che divenne un vero e proprio centro di gravità dell'evangelizzazione di tutta la Scozia. Le Ebridi sono molto a nord, ma sono vicine appunto alla Scozia, e da lì si irradiò di nuovo l'onda dell'apostolato cristiano su tutta la Scozia. Va ricordato che l'abate di questo monastero, fondato sulle isole Ebridi, aveva un potere primaziale altissimo, quindi un vero e proprio potere gerarchico, su tutti i vescovi del paese. Fatto particolarissimo, senza precedenti, che fa capire l'importanza del monachesimo. Direi che siamo vicini alla chiusura del nostro incontro su San Patrizio e i monaci irlandesi. Ricordiamo solo che rimase in questa chiesa irlandese a lungo una fortissima identità e un fortissimo particolarismo nelle tradizioni ecclesiastiche, nelle tradizioni liturgiche, nelle tradizioni sacramentali, in moltissimi aspetti. Per esempio anche la forma della tonsura dei capelli dei Celti, degli irlandesi, era molto diversa da quella latina, e a lungo rimase con un taglio dei capelli e molti altri usi fortemente legati all'Irlanda, così come l'architettura sacra, le forme delle chiese, dei cenobi, dei monasteri, le tecniche per decorare Vangeli, Evangelari o altri libri liturgici erano assolutamente propri dell'Irlanda. La stessa liturgia, come ho già detto, era una liturgia legata alla liturgia gallicana e alla liturgia mozarabica, antiche particolari liturgie, ma con tratti molto molto particolari, proprio schiettamente irlandesi. In particolare preghiere durante la messa di estrema bellezza e profondità, diverse da quelle che troviamo in un certo senso in qualunque altra tradizione. Per cui si hanno, ecco, usi, si sono avuti molto molto a lungo usi che non avevano l'uguale in pratica in nessun'altra chiesa. Ecco, era veramente una chiesa con un'identità fortissima, è difficile trovare il caso simile. E la santità, la grandezza della Chiesa cattolica è sempre stata capace di rispettare tutto ciò che è antico, tutto ciò che è particolare, purché la sua particolarità non implichi l'eresia e non implichi nessuna offesa al sentire cattolico. Per fare un esempio fra i tanti, la liturgia, la messa dei Celti, prevedeva la divisione del pane consacrato in 5 parti nelle mense comuni, in 7 parti nelle feste dei santi, in 8 in quelle dei martiri, in 11 nelle feste degli apostoli, in 65 parti nelle solennità di Natale, Pasqua e Pentecoste. Questo per dire, ecco, di un uso fra i moltissimi decisamente diverso da quello delle altre chiese. Con questo io vi saluto, abbiamo conosciuto la figura di San Patrizio e dei monaci irlandesi, fonte di enorme civilizzazione in un momento difficilissimo per l'Europa del Nord, invasa dai barbari, e vi auguro una santa domenica e l'appuntamento è fra 2 settimane su Radio Buon Consiglio. Ave Maria e Santa Domenica a tutti.